camminano per la strada in un giorno di sole, camminano in questo solo angolo di mondo che so, sull'asfalto dei marciapiedi, nelle saracinesche, nelle voci, fra le macchine e fra le carte, negli schermi, nelle sigarette, nelle labbra e nelle porte aperte dei bar. Mente mia, lucida, chiara, inesistente, che vedi ciò che vedi, i muri dei palazzi e il metallo dei carrelli della spesa. Tu che compiti sulle dita il grano che nasce e la polvere che vortica nell'universo, mondo mare, aperto e solare, cerca, se qualcuno ha la chiave, chiamalo e portalo qui, perché anch'io infine veda e senta interamente questa che sento e vedo, canzone della terra. Porto di San Sebastian, isola di La Gomera, agosto. La nave è sabotata. Dobbiamo attraccare. Si è rotto un timone. Bisogna riparare, ritrovare la forma, rifare la vela. Un operaio sta in piedi sul bordo della strada, rovescia luce e catrame, mentre un altro con un bastone lo stende raso nel sole forte di agosto. Riparano, ricoprono ogni strato e fuma e brilla, perché vi sia un passo in più oltre questa pozza di mare, perché vi sia spazio oltre questo spazio, perché vi sia qualcosa senza nome ancora che nei frantumi si faccia avanti e prema, grande luce emanata, mossa sul bordo di questa strada azzurra verso il cielo, tracciato in una sfera. Un uomo entra, per ragioni oscure, oltre la porta scorrevole di un piccolo supermercato. Oltre il getto d'aria condizionata e oltre tornelli, casse, scaffali, ha sparato ad altri uomini fra le merci kosher. Mentre guardo dal cellulare la notizia e sovrappensiero, ad alta voce la dico, tu stai seduto e non parli, immerso nell'odore di urina e proteine animali. Guardi oltre il letto, oltre il tavolo, e per tutta l'estensione tu sei dimensione di nulla spazio né tempo, quasi non più cognizione né memoria. Dentro la caverna hanno trovato residui organici, rocce e frammenti di corno sbozzato in zagaglie. Per ragioni oscure, in fondo a tutto questo, sulle pareti di pietra e con milioni di mani, è stato dipinto un uomo. Ripete, che a me sia contiguo ogni momento, possa io essere dappertutto fuori dagli anfratti e vaso la scossa, tua voce seguendo. Non getterò polvere negli occhi, sprofondino le correnti, la sorte non ricopra alcuna voce mai, ma sommi strato a strato, ogni cosa caduta essendo armonia. Io chiudo questo primo ciclo di lettura e lascio la parola a Tommaso.
Sì, scusate un attimo, ho problemi col microfono. Tommaso, puoi condividere tu la copertina del libro, così la teniamo dal tuo share anziché dal mio? Possiamo fare così? No, chiediamo sempre di chiudere i video, perché sennò la connessione non regge. Perfetto. No, ti ringrazio tutti per essere qui presenti questa sera. Come si vede sono anche abbastanza emozionato perché io appunto mi chiamo Tommaso Faro, sono membro del Centro di Poesia Contemporanea di Catania e questa sera appunto faccio da moderatore, non ho altri compiti oltre questo e appunto ripeto i miei ringraziamenti intanto a Tommaso Di Dio per essere qui presente e per averci dato la disponibilità a questo momento di lettura e di introduzione al suo ultimo testo e ringrazio anche questa nutrita presenza di stasera, siamo veramente tantissimi, 72, e sono veramente colpito e grato da questa presenza. E, allora, prima di iniziare devo dare un po' delle indicazioni da un punto di vista proprio tecnico, per cui perdonatemi se per un attimo sono appunto tecnico. Vi dico che appunto questa serata sarà divisa in due momenti. Nel primo momento saremo un pochino più frontali rispetto al testo, ci sono già degli interventi che alcuni ragazzi del Centro di Poesia qui di Catania hanno preparato e si confronteranno appunto con l'autore direttamente per poi passare a un secondo momento dove chi del pubblico vuole intervenire liberamente attraverso la funzione raise hand oppure scrivendomi in chat qui su Zoom si può prenotare, così lo tengo presente nell'elenco delle persone che interverranno. Detto questo, vi informo anche, come avete visto, che stiamo registrando la serata e quindi rispetto a questo vi ho informato da un punto di vista di privacy. Allora, introduco adesso Tommaso Di Dio per come posso. Tommaso Di Dio vive e lavora a Milano. La sua prima raccolta, Favole, è uscita per Transeuropa nel 2009. Nel 2012 una sua scelta di poesia è stata pubblicata nella Generazione Entrante per la Dolphy Editore. Nel 2014 esce il suo secondo libro di poesie, Tua e di tutti, edito da Lieto Colle, che è anche stato tradotto in francese. Dal 2015 è membro del comitato scientifico del Laboratorio di Filosofia e Cultura Mécrie Sempre nel 2015 ha pubblicato online la breve raccolta Per il lavoro del principio, nata all'interno del progetto Le parole necessarie, in collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna e l'Ospedale Sant'Orsola. Nel 2017 è stata pubblicata in tiratura limitata per Origine Edizioni la silloge Alla fine delle favole e nel 2018 è tra i fondatori del progetto di poesia e arte Ultima, per cui ha pubblicato anche la breve raccolta Worldwide WhatsApp Crash. Come sappiamo anche dalla lettura di Verso le stelle glaciali di cui parliamo stasera e anche sappiamo anche che di prossima pubblicazione la sua traduzione di La primavera e tutto il resto del poeta americano William Carlos Williams e quindi questo in pochissime parole comunque che rimangono veramente poco rispetto a una vita ho provato a introdurvi all'autore, ma lo scopriremo meglio attraverso il dialogo di questa sera, dove al centro c'è appunto Verso le stelle glaciali. Sostanzialmente io comincio lanciando delle provocazioni, veramente delle immagini rispetto a quello che ha colpito a me come lettore di questo libro e parto proprio dicendo che lo chiamo libro e non piuttosto raccolta perché è composto da questi quattro itinerari che già nell'avvertenza l'autore suggerisce di investigare a fondo e nelle maniere più libere possibili e sono itinerari fatti tanto di poesia quanto di prosa quanto di immagini. E questo mi ha colpito tanto perché appunto secondo questo criterio anche abbiamo scelto le prime poesie che avete sentito. Queste quattro poesie iniziali sono tratte appunto dalle diverse sezioni del libro. A me ha colpito molto leggere in questi giorni un commento di Maria Chiara Tortora su Poesie del nostro tempo che definisce appunto il titolo e il percorso che il libro propone un moto per luogo immaginario, no? Verso le stelle glaciali è questo moto per luogo immaginario ed è proprio l'idea di un io che poi diventa anche un noi, si legge nella poesia, questo noi emerge in viaggio. Ed è un viaggio che va dall'umanità urbana, come abbiamo sentito, fra le macchine e le carte, passando per la parete originaria dove è stato dipinto un uomo, attraverso il mare dell'ignoto perché vi sia spazio oltre questo spazio, fino alla sporgenza verso le stelle, dappertutto fuori, dagli anfratti evaso. Ed è un viaggio che è interessante perché ci costringe a tornare in qualche modo spostati in noi stessi, e a me questa dinamica ha colpito tanto del libro, e ha colpito anche quasi il punto finale, che è una nuova riapertura alla fine del libro. Su questo magari poi sono curioso di sentire come reagirà Tommaso Di Dio, perché proprio nel passaggio finale del libro emerge quasi da come parla la poesia la parola fuori, no? La poesia si manifesta nel suo valore extrasegnico, in qualche modo, cioè la poesia capisce che non può parlare interamente del mondo e deve rimandare a ciò che sta fuori. A me è colpito tanto, appunto, di questo valore della poesia extrasegnico. Questo valore extrasegnico ne ha parlato Tommaso Di Dio proprio su Ultima, nel progetto di cui vi parlavo prima, e mi sembra proprio che nella raccolta questo emerga fuori, no? Però al di là di tutto quello che io posso dire, che rimane comunque poco rispetto al testo davanti a cui siamo, volevo partire proprio da delle provocazioni, Tommaso, facendoti delle domande. Mi interessava andare a fondo chiedendoti, ma qual è l'evento, diciamo, l'avvenimento che ha generato questi percorsi che tu proponi nel libro? E poi soprattutto, è un dettaglio che a me ha colpito, perché nel panorama moderno, nel panorama attuale, poetico, culturale, se vogliamo anche sociale, no? Proponi dei viaggi, cioè proponi un viaggio, proponi un itinerario. Detto questo, appunto, mi taccio, sono curioso di sapere come reagirai.
Grazie Tommaso, e grazie agli amici del Centro di Poesia di Catania, che mi hanno invitato a condividere, insomma, questo libro in un momento molto particolare della storia umana del mondo. Credo nella prima vera e propria pandemia globale, diciamo così, che sia mai, come dire, registrata. Questo libro è uscito da pochissimo, in effetti, e non immaginava di incontrare, come dire, un mondo così, però in qualche modo, quando è giunto a me l'invito, ecco, da parte vostra, di questa che è la prima presentazione possibile, vera e propria, di questo libro, ho sentito che in qualche modo c'era una coerenza, no? Perché questo libro, come hai detto bene tu, è un libro che in qualche modo parte dalla necessità, da me avvertita molto profonda in un certo percorso della, insomma, di vita, di uscire fuori da una dimensione, diciamo così, circoscritta, da un perimetro che io conoscevo, in cui mi affidavo. C'era l'esigenza da parte mia di trovare un luogo altrove, ecco, quindi di spostare, come dire, i miei equilibri e di provare a fare un passo oltre, diciamo così, una zona che credevo di conoscere, in cui credevo di essere. Di essere sicuro. Questa esigenza, ecco, non è nata da un evento scatenante, come magari può sembrare, ma mi rendo conto adesso è nata lentamente nel tempo, come davvero un lavoro di stratificazione di anni e anni, non solo di un evento. Certo, c'è un punto della biografia, come accade a tutti. Ci sono dei luoghi in cui si condensa il momento, no? E si fanno, come dire, raddensamenti, grumi, angoli, no? Che dividono le pareti, appunto, e spaziano, diciamo così, creano le aree. E sicuramente in questo libro, al centro di questo libro, c'è anche il trauma, diciamo così, di vedere scomparire un amico, ecco, di veder trasformato un caro amico, che in qualche modo costringe a riconfigurare una serie di certezze, di equilibri, e a, in qualche modo, spinge anche verso una riflessione sul tema della persona umana proprio, di che cos'è la persona, cos'è la vita, cos'è il tempo, cos'è quello che noi chiamiamo appunto tempo della vita. Allora, c'è questo, però ti confesso che questa è una visione retrospettiva. Quando io ho scritto questo libro, l'ho scritto in un lungo tempo, parliamo di, credo 5-6 anni, tutto questo non c'era. C'era una scrittura che si sedimentava e delle letture e delle esperienze che viaggiavano, come dire, in parallelo in una sorta di galleggiamento senza forma. E soltanto dopo molti anni che accumulavo un certo magma di scrittura che è nata l'esigenza di raccogliere e di ritrascrivere questo materiale in quello che tu chiami un libro. Io ho sempre di fatto lavorato a dei libri di poesia più che a dei percorsi, a delle collezioni, qualcosa che io sento molto mio e sento come necessario nel momento in cui si consegna un'opera, diciamo così, alla stampa. Ho sempre pensato che fosse una cosa molto diversa da scrivere le singole poesie. C'è una necessaria organizzazione sovrastrutturale, c'è una necessità di compiere un altro lavoro che per me è completamente distinto dal lavoro della scrittura. È un lavoro proprio di composizione, un lavoro di riconfigurazione, un lavoro di collage, se si vuole, ecco, di costruzione, insomma, di un'immagine sequenziale, che è un altro lavoro rispetto a quello della scrittura. Quindi io inizierei a pensare, cioè vi confesso questa divisione molto forte. Quindi è soltanto dopo 3-4 anni che è nata l'esigenza di riconfigurare questo percorso retrospettivamente, andando a ritroso, a riguardare, come dire, quello che è stato essenziale negli anni precedenti a formare quello che sentivo essere una trasformazione. Sentivo di essere diverso rispetto a qualche anno prima, no? E che qualcosa era profondamente mutato in me, e quindi guardando ai testi del mio, una storia, la storia di questa trasformazione. E allora ecco che nel giro poi di un anno e mezzo, due, di lavoro sulla forma, è nata l'esigenza di costruire un libro di quattro sentieri, quattro itinerari, quattro viaggi, per in qualche modo raccontare, porgere all'eventuale lettore la possibilità non di ripercorrere lo stesso viaggio, ma di, come dire, offrire l'esperienza, come dire, di poter fare un viaggio, il proprio viaggio, non il mio, ma il proprio viaggio, quindi offrire, come dire, il veicolo, ecco, la parola a che avrei veramente, ecco, voluto arrivare, l'ho detta subito forse, ma ecco, la poesia come veicolo di un viaggio possibile. Non rifare lo stesso mio viaggio, sarebbe inutile, impossibile e stupido, ma proporre al lettore, come dire, quell'involucro, quel sistema mondo con le possibilità che ha la storia del libro di poesia, intendo, per fare un proprio viaggio. Ecco allora l'idea di, in qualche modo, configurare questi quattro percorsi, no? Vedevo che in questo magma testuale aggallavano dei continenti, no? E c'era il continente urbano, che ho raccolto nella prima parte, ma cronologicamente non è quello che viene prima, vuol dire, è una menzogna il libro, è una finzione, una ricostruzione, no? Di un percorso. L'ambiente urbano, che mi sembrava il punto dove io in qualche modo assomigliassi a me stesso, cioè assomigliassi al libro precedente, a Tu e di tutti. In qualche modo la prima sezione sono un po' le poesie che io mi aspettavo da me e che immagino forse un lettore che mi conosce, che ovviamente ha interesse, no, che ha seguito un po' il mio percorso, poteva aspettarsi da me. Ecco, allora nella prima sezione io trovo, come dire, faccio me stesso, ecco, faccio quello che so fare meglio, e forse sono le fotografie urbane quelle che nel primo testo si vedono, e cioè questo mondo di snapshot proprio, di frame di vite, c'è la metropolitana, c'è. Poi il secondo momento è il cuore della città, per me è stato l'ospedale, cioè la possibilità di vedere questo amico nel percorso, suo amico che è anche uno scrittore, quindi questo amico in cui si mischiava vita e scrittura in qualche modo in un coagulo, vederlo trasformato, diverso, e vedere cosa significa appunto questa trasformazione, questo perdersi in una preistoria. E poi sentivo che c'era un'altra isola che avevo scritto, questa invece più compatta, questa invece estiva, scritta quasi tutta in un'estate, poi lavorata a lungo nei mesi successivi con aggiunte, modifiche, il nucleo è estivo, ed è il capitolo 1492, questo viaggio in cui riscrivo il viaggio di Colombo, il diario di bordo del primo viaggio di Colombo. E queste poesie, che a lungo per me sono state un enigma, poesie molto diverse, almeno a me così sembravano, da quelle che io ero solito scrivere, mi sembrava fossero retrospettivamente dettate dall'esigenza di uscire da quel dolore. Queste sì, cronologicamente sono successive, no? Dopo appunto l'anno faticosissimo di vicinanza con questo amico, ho scritto queste poesie che sono le più lontane, no? dalla città. A Milano si sa, c'è molto ma non c'è il mare, ecco. E proprio queste poesie invece erano ispirate proprio dalla voglia di perdersi in uno spazio mondo che non ha niente a che vedere con quello che vediamo con gli occhi, ma aveva, secondo me, qui poi mi fermo e lascio altre riflessioni a seguire, aveva molto a che fare per me con una delle esigenze e delle spinte più profonde della poesia. Ecco, c'è da parte di molti anni nella poesia italiana una certa, a me pare, un certo adeguarsi a uno sguardo disforico realistico, così, a una, come dire, a un desiderio di guardare alla realtà e non poterla che trascrivere in termini dolorosi, tragico e elegiaci. E questo ha le sue ragioni. Però io credo che anche la poesia possa fare qualcosa d'altro, cioè fuoriuscire dal mondo, andare verso un mondo che è nella mente, che è un mondo non immaginato, non di fantasia, come siamo abituati a chiamarlo, non Harry Potter, insomma, ma un mondo dove la mente e gli spazi della mente sono strumenti per guarire, per conoscere, per approfondire stati interiori. Quindi la visione poetica come appunto veicolare, no? Verso un cammino tutto dentro, un itinerario della mente, un itinerario mentis, no? Allora ho cercato di sfondare questa possibilità linguistica. E poi per concludere con la tua provocazione, che però ci porta già, a mio parere, al centro del libro, per poi scoprire tutto questo lungo viaggio, che l'unica cosa a cui porta la poesia è, secondo me, alzare gli occhi e tornare a poter guardare la realtà, no? A poter quindi uscire dal libro, uscire dal mondo e incontrare, no? Rincontrare attraverso le parole, grazie alle parole, a causa delle parole, poter incontrare veramente lo stupore della realtà, ecco, ritornare a quello stupore. Allora, come dire, massimo obiettivo della poesia per me non è stare nella poesia o provocare un'esperienza estetica, ma un'esperienza estatica, quindi fuoriuscita proprio dai linguaggi verso una vita possibile. Il sogno mio in questo libro era che il lettore a un certo punto abbandonasse il libro e guardasse in alto, no? Verso il cielo, verso la realtà, e se ne rendesse conto, no? E gli sovvenisse di se stesso, ecco, per dirla con Leopardi, insomma.
Ottimo, no, già è densissimo di provocazioni questo tuo primo intervento, per cui ti ringrazio tanto. Ci sono già dei ragazzi che so che appunto hanno preparato un intervento, per cui lascio la parola a loro, chi di loro va per primo. Si può anche smutare, sì, ormai inventiamo anche termini.
Vado io?
Sì, vai Gianluca.
Sì, allora, Tommaso, io mi sono appuntato due suggestioni, due dialettiche che mi sembrano presenti nel libro e di cui mi piacerebbe che ci parlassi, anche in termini diversi da quelli che userò io. Quindi ti chiedo scusa se opero delle semplificazioni, ma è per darti un po' lo spunto per ampliare. Dunque, una prima dialettica che mi sembra di individuare è tra una concezione della parola come... Scusate, ecco, tra una concezione della parola come logos, capace di fare apparire dei mondi o di ricomporne la visione, tu dici mondi nel mondo ricevuti, è una concezione che in un'intervista definisci invece cordiale della parola, cioè una parola che si muove a raso terra e non si consente troppe deroghe dalla norma corrente. Ecco, quindi la prima domanda che volevo porti è questa, cioè qual è il punto in cui queste due anime della parola, cioè la parola creatrice e la parola cordiale, la parola comune, si incontrano. La seconda dialettica, invece, è tra due temi e forse anche tra due sezioni del libro, cioè la seconda sezione, quella relativa all'ospedale e alla caverna, e la terza, che è quella del viaggio di Colombo. In entrambe si fa cenno a una dimensione, a una meta che è celata alla vista. Ma nel primo caso si tratta di una memoria ancestrale, no? Quella delle pitture rupestri e di un'umanità originaria che sembra aprirsi come uno scenario dietro la scena, dietro l'ambientazione, diciamo, ospedaliera. Nel secondo caso si tratta invece di un viaggio di scoperta proiettato verso un futuro possibile. Cioè la mia sensazione è come se vi fossero due tipi di ignoto in questo libro. Un ignoto che include ciò che si è dimenticato e un ignoto che comprende invece ciò che non si conosce ancora. A tal proposito, nel tuo saggio L'esperienza della poesia, pubblicato su Ultima, tu scrivi: io amo coloro che verranno, i futuri morti che nei corpi dei vivi battono. Mentre in una poesia della quarta sezione, Diverso le stelle glaciali, a pagina 105, scrivi: noi amiamo coloro che vennero per non tornare più. Ecco, volevo chiederti come si pone secondo te la poesia di fronte a questo discorso, quello delle umanità passate e delle umanità future, cioè l'ignoto che si è dimenticato e l'ignoto che non si conosce ancora.
Domande straordinarie, Gianluca, ti ringrazio e ringrazio anche ed invito ad andare a leggere anche quella recensione, quella segnalazione che Gianluca ha fatto al libro, che ho trovato davvero splendida e preziosa. Mi fai domande molto ricche a cui forse non so pienamente rispondere ed è interessante appunto per questo. Mi prometti dei sentieri di riflessione su cui devo ancora in qualche modo forse tornare, no? Ma di sicuro posso dire qualcosa. Ecco, la prima, tu mi dicevi di questa, come dire, antitesi che tu sentivi fra la parola dell'apparizione e la parola cordiale, no? La parola che immagina mondi è una parola disponibile. Allora, di sicuro io ho sempre cercato di lavorare su una parola appunto disponibile, cioè su una parola che non fosse, ecco, quando io ho iniziato... diciamo così, a pubblicare nel 2009, c'era un po' di polemica intorno, ma c'è una vecchia polemica, insomma, lingua, diciamo così, colta, intellettuale, è una lingua facile, uno stile semplice, no? Io non ho mai sentito, sinceramente, interessante questa antitesi. Ho sempre sentito l'esigenza, invece, proprio di andare alla ricerca di una parola che fosse comunque sempre una parola possibile. Una parola che fosse umana, nel senso di non agonistica, ecco. Cioè che non offrisse mai occasione di virtuosismo fine a se stesso. Ci sono delle pagine, anche di poeti notevoli, voglio dire, che però si offrono a questa esibizione di virtù, virtù vocalica, virtù agogica, di grandi attori, virtù di scrittore proprio. Ecco, io ho un certo fastidio verso quel tipo di scrittura. Io cerco sempre una lingua che sia dicibile, che sia nella possibilità oggi concreta di una persona intorno a me di pronunciarla. Cioè che nel pronunciarla, nel dirla, nessuno si senta in imbarazzo, cioè nel senso nessuno dica ma questa è una lingua che non esiste. No, vorrei sempre lavorare sul piano della lingua esistente, sulla lingua in questo senso disponibile, no? Chiunque leggendo i miei testi deve poter sentire frasi possibili, ecco, no? E per me questo è importante, è un lavoro che, diciamo così, viene, se vuoi, dalla tradizione in cui sono stato immerso, cioè Sereni, cioè la tradizione, diciamo così, verso la prosa, no? Di quel lungo cammino di realismo che ha avuto, come dire, ha avuto una rubrica chiamata, no? Diciamo così, scuola lombarda di poesia, no? Ma in realtà è una cosa più antica. È un'aderenza a, come dire, al linguaggio delle cose, così come appare in un certo contesto. A me interessa lavorare sempre sul piano linguistico della realtà, quasi possibili. E non sento in questo antitesi rispetto all'apparizione. No, anzi, da un lato rifuggo, cioè a me sembra che soltanto nella lingua dicibile io possa vedere. Le persone leggendo vedono quella lingua in situazione, la situano, gli ricorda qualcosa, è una lingua a cui loro già appartengono. Lo diceva anche Mario Luzzi, no? La lingua della poesia non è una lingua della novità, è una lingua già rimasticata. E proprio di quel rimasticamento fa poesia, no? Le trite parole che una volta disse anche Saba, no? Cioè è il linguaggio così come ci viene attraverso la tradizione, no? Che poi sono l'insieme dei viventi, che a me interessa lavorare. Perché è lì che ci sono le immagini, no? Le cose che possono essere viste dentro la lingua. E poi da lì mi viene anche l'idea del montaggio. Come avrai notato, molte delle mie poesie, in certe aree, soprattutto del libro, sono costruite attraverso proprio la giusta posizione di elementi o spazi linguistici diversi, no? Per lungo tempo, negli anni scorsi, ho lavorato ispirandomi alla geologia, nel senso che avete presente le pietre, no? In cui ci sono strati geologici molto differenti, ma compressi in una sola, diciamo così, dimensione. Ecco, la mia idea spesso era tentare di scrivere poesie così, in cui ci fossero blocchi di frasi possibili, di realtà possibili, ma come compresse in una nuova unità, ma tutte nella loro, come dire, nella loro verità, diciamo così, di linguaggi possibili. Per cui nella sezione, per esempio, seconda, di cui magari poi leggo qualcosa, quella sull'ospedale, ci sono messe insieme parole, diciamo così, frasi che vengono da quell'esperienza, quella dell'ospedale, della vicinanza con gli amici, e linguaggi tratti da, invece, gli studiosi della preistoria, del paleolitico in particolare. Perché, ovviamente, non per caso, credo ci fossero delle analogie, ma mi interessava non l'una e l'altra separate, ma l'una e l'altra forzatamente insieme, come compresse da che cosa? Dall'esperienza. Ecco, il punto verso cui, da cui, il punto cieco verso cui si muove appunto quella congiunzione di linguaggio dell'apparizione e linguaggio, come dici tu, della disponibilità, della cordialità, è il punto cieco dell'esperienza. Cioè, da un lato si viene da un'esperienza, se no che cosa si scrive a fare? Si viene perché si è fatta un'esperienza, ma quell'esperienza che si è fatta è cieca, è muta, non la so, è davanti a me, non è dietro. E allora attraverso la scrittura devo provare a rimettermela davanti, a metterla di fronte a me, a regalarla a qualcuno che quell'esperienza non l'ha fatta. In questo senso rimango fedele a un sintagma che ho usato nel libro tuo e di tutti e che rimane, secondo me, ancora per me suona vicino, cioè la poesia come ricerca dell'esperienza. Ecco, in questo senso. Per venire alla seconda tua domanda, altrettanto potente, e non posso che accennare a una risposta. Il dialogo, no, fra coloro che vennero e, no, coloro che appunto non sono ancora. Per me non c'è assolutamente antitesi, Gianluca, perché i modi soltanto i presenti. E su questo io ho purtroppo una chiarezza ormai totale e mi rendo conto se è difficile da spiegare, ma il punto in cui qualcosa accade nel lettore è il punto in cui qualcosa del passato si ripresenta davanti a, come dire, davanti al lettore. Cioè, nel momento in cui il morto parla nel vivo, accade qualcosa di poetico. E quindi la poesia è sempre rivolta, come dicevo lì, ai futuri morti, no? cioè a coloro che sapranno nel futuro morire a se stessi e ritrovare questa grande tradizione dietro di sé, quella comunità dei tanti che hanno già parlato, no? E perché possa accadere una parola. In questo senso Dante lo dice benissimo, no? Lo scrivo in quel saggio che citi, dice il desio dei corpi morti, no? Le anime del purgatorio, no? Che desiderano il corpo, no? Per poter godere di più, il desio dei corpi morti, no? Il desiderio di poter riabbracciare se stessi nel futuro. Io penso che la poesia abbia a che fare con questo continuo anacronismo, no? Questo riportare il passato in un futuro, in un punto cieco dell'evento che accade, della lettura, dell'esperienza del testo. Quando noi leggiamo una poesia, quando funziona, è come se avesse fatto un vuoto intorno, no? Ma quel vuoto non è un vuoto negativo, è uno spazio in cui, come dire, pressano i futuri e i passati in, un, no? In una tensione viva. E allora in quel senso credo che la poesia abbia a che fare con la possibilità per ciascuno di creare quello spazio per sé dove sparire, diciamo così. Forse leggo qualche poesia dalla seconda sezione.
Esatto, stavo per dirti proprio questo.
Grazie, Tommaso. Leggo qualche poesia e leggo in ordine sparso qualche testo dalla seconda sezione che si chiama L'occhio azzurro, l'ospedale, la caverna. E ha come inizio un'immagine, l'immagine di una grotta di Lescaut. Non so se la vedete, la famosa grotta, la prima grande scoperta, no, del Paleolitico. Vibra il cellulare. È notte, dopo le tre. Dall'altra parte, una voce nota, in lacrime. Venite, dice... È a terra, il suo cuore non batte più. Davanti al portone, l'ambulanza, ci sono i vetri rotti, il caos per le scale. Poi la rabbia, la rianimazione, il suo corpo disteso spento fra le mattonelle accanto al letto, mentre gli infermieri spingono nel suo petto che non batte, non batte, non batte. E invece poi ricomincia. Qualcosa nelle vene ancora, da dove non si sa, ci riporta tutti in una preistoria, asma, sospeso, cieco, intangibile, levare di tutto il fiato, lì, dove un mondo vive nella mente. E nessuno sa perché. Per il tuo poema, inoltrato, esteso sul lettino, con i piedi fuori e fermi, le unghie che crescono. Nell'euforia di riflessi minimi, la testa, l'occhio, le ciglia fragili, articoli, con le labbra disarticoli parole nuove per il tuo poema, intubato e senza suono alcuno, qui trovi finalmente le parole possibili. Oggi sei tornato, aspetto che tu parli. Piove, ma anche la pioggia è parte del processo. Come gli echi, gli archi neuronali, il buio che è stato tempesta, lenzuola, flebo, farmaci. Sbriciolato sei ciò che resta. Attracco alle smorfie della faccia, sintassi e coronamenti. Se mi vedi, guarda la terra. Hai dimenticato il mio nome. Il nome tuo è là fuori, sbriciolato buio dopo forte tempesta. Hai dimenticato la strada dove vivi, il numero delle stanze, i mobili, i libri, capodanni e ore di giorni, mesi di anni, primavere di decenni, sono dove ora c'è un buco franato spento fra travi marce e paludi. Sono state trovate grotte con i teschi di orso disposti in cerchio lungo il perimetro di pietra. Al centro residui di fuoco e pasti, lanterne rovesciate, ocra. Incongrui sono gli strumenti. Non comprendiamo quale vita abbia avuto forza, quale forza abbia avuto vita fra questi strati. E adesso vai a caccia di fantasmi, con lo sguardo che vaga a vuoto. Oceano nero di tubi e lacrime, elettrici coordinamenti, pera lardo, formaggio schiacciato, purea di patate, fagiolini. Le voci vanno intorno senza sosta e ridono, piangono. La vecchia si è pisciata addosso. E adesso vai, tu sepolto fra i brusii, corpo sperduto, inoltrati negli strati, nella grotta, nei boschi dei boschi. L'occhio azzurro rotea e fuori c'è il sole, viene forte dalle finestre, sembra estate.
Grazie. Mi segnala Eliana Vitale, che vuole intervenire.
Sì, sì Tommaso, penso che all'interno del libro un ruolo determinante sia rappresentato dalle mappe. Appunto tu hai letto alcune poesie, insomma, della seconda sezione, quella in cui viene raffigurata la mappa, insomma, delle pitture di Lascaux. E appunto questo mi ha fatto pensare a come in qualche modo il tuo libro possa essere considerato un grande, come dire, un grande apparato multimodale, multimediale, anche, insomma, multi, si può leggere, ecco, da molte prospettive, multiprospettico, perché tu chiami in causa non solo la poesia, ma anche la prosa, laddove vai a descrivere queste mappe e ovviamente le immagini. E quindi, insomma, mi chiedo anche, notando che il tuo libro è anche palesemente una struttura non lineare, ma in qualche modo non direi neanche circolare, ma comunque vivace, ecco, legato all'ordine in cui si legge le mappe, se l'interpretazione di queste poesie possa variare a seconda dell'ordine di lettura, ovvero leggere il libro seguendo l'ordine delle mappe, quindi andando di volta in volta a leggere le descrizioni, può dirci qualcos'altro rispetto invece ad una lettura lineare che si soffermi sull'immagine e solo dopo vada ad approfondire quel significato della mappa stessa?
Ti ringrazio della domanda, che mi permette proprio di raccontare questo aspetto un po' curioso, ma mi rendo conto un po' difficile di questo libro. Sono contento che ti abbia colpito, Eliana, davvero, perché è una parte su cui credo molto in realtà. Io ho voluto accompagnare, contrariamente alla mia abitudine, che fino a questo libro è stata sempre di estremo pulizia e di rigore, come dire, monastico, nel senso di monos, cioè di solo la parola. Invece, contrariamente a questa mia abitudine, ho voluto proprio provare a espandere, diciamo così, l'esperienza di chi leggeva questo libro, partendo da una convinzione che tutto è testo. Tutto è testo, e per me non c'è alcuna differenza fra un'immagine e una poesia, una scena di un film. Cioè, dobbiamo iniziare a ragionare dal punto di vista di, come dire, dal punto di vista della poesia, provando proprio a iniziare a comprendere che nella poesia convivono tutte queste arti, e quindi tutte le arti esplodono dalla poesia verso fuori. Quindi per me, cioè io, come dire, avrei voluto nei miei sogni, diciamo così, che il lettore dedicasse alla visione di una mappa lo stesso tempo che può dedicare a una poesia, e viceversa, ok? Quindi, come dire, in qualche modo sabotare quel meccanismo per cui l'immagine è veloce, no? E contrariamente dire, no, il testo è lento, no? Provare un po' a sovrapporre questi livelli, no? A creare un diverso modo di leggere proprio. E scoprire qualcosa che per me è, come dire, uno dei segreti dell'esperienza di questo libro, ovvero che leggere le poesie vicino alle immagini permette di fare delle scoperte particolari, no? Chi di voi avesse letto questo libro sa che l'ultima poesia che ho letto adesso è succeduta da un'immagine molto particolare, che è questa, non so se si vede qualcosa, no? È un'immagine a cui tengo moltissimo, ed è un corpo steso, vedete, in una specie di pozza d'acqua in cui l'orizzonte appare indistinguibile, no? Per me questa immagine, che ha un suo peso storico, questo è Toulouse-Lautrec, fotografato dal suo migliore amico, amante, Maurice Guibert, in un'estate bellissima, nudo, mentre faceva il bagno ad Arcachon, cioè nel luogo dove andava sempre sua mamma. Quindi questa per me è un'immagine profondissima. Tu vedi un corpo in un'acqua, ma questo corpo è il corpo di una foto in un luogo per Toulouse-Lautrec importantissimo, era il luogo dove andava sempre al mare con sua madre, no? Il luogo della sua infanzia. E allora, visto in questo senso, questa immagine, letta dopo aver visto le immagini della poesia precedente, io credo che faccia qualcosa, no? L'immagine non è più la stessa, il testo non è più lo stesso, cioè si crea una sorta di rifrazione di un linguaggio sull'altro. È come se l'immagine proiettasse il suo riflesso sul testo e il testo in qualche modo imprimesse la sua ombra sull'immagine, creando così un gioco in cui veramente la comprensione non è più data da me, il mio possesso, ma davvero entri in gioco tu, il lettore, che deve fare un'esperienza che solo lui può fare, molto privata, no? Di vedere in quell'immagine qualcosa che per lui è importante, che per il suo mondo è importante, no? Allora, in quella rifrazione, che gli antichi trattati vedici chiamavano risonanza, dvani, in sanscrito, la risonanza, in quel battimento, come diceva una mia cara amica, la filosofa Florinda Cambria, battimento fra un linguaggio e un altro, accade, no? Quel vuoto preistorico, prima della storia, prima della scrittura, prima dei linguaggi, in cui accade che sei tu, accade che ci sei tu. Allora, di sicuro, per risponderti più precisamente alla tua domanda, davvero si aprono molti percorsi, no? Per forza io ho prestabilito un percorso lineare, perché i libri ancora vanno dall'inizio alla fine. Però è vero anche quello che dici tu, chiunque può fare il suo percorso e io credo il libro cambia molto in base al peso che si dà alle singole parti. C'è qualcuno che potrebbe ignorare del tutto le prose, è lecito, è un appendice, in qualche modo la suggerisco questa possibilità. Ma chi ha letto le prose, credo che retrospettivamente torni sul libro in maniera completamente diversa. Come chi ha guardato le immagini distrattamente, si perde completamente, no? Questo effetto di rifrazione. E quale immagini? Magari una di queste ti colpisce. Ecco, io in questo senso vorrei che il lettore facesse davvero il suo percorso nel libro e in qualche modo si perdesse, ma non nel senso del labirinto alla romana, no? In cui ci si perde perché una volta entrati non si sa più uscire. Questa trappola per bambini del labirinto alla romana. No, parlo del labirinto alla greca, quello cretese, quello unicursale, in cui c'è una sola entrata e una sola uscita, e il viaggio è raggiungere il centro, vedere il nulla e tornare indietro. Ecco, vorrei che il lettore facesse questa esperienza, si perdesse per ritrovare quel vuoto, no? E in quel vuoto vedere se stesso, vedere chi è. Non so se ho risposto, Eliana, scusami, sì, rapsodicamente.
Sì, ti ringrazio perché appunto hai in qualche modo confermato quella che era stata la mia lettura, appunto come creazione di un percorso, come, o meglio, come suggestione di infiniti percorsi possibili, quindi grazie, veramente suggestivo.
Tra l'altro vi racconto di una cosa, se mi perdonate un attimo, sì. un lettore mi sta scrivendo in queste settimane, un lettore che non conosco, cose che sorprendono sempre i poeti o chi scrive di poesia che è abituato a circolare in ambienti molto, molto ristretti, quindi spesso ti scrive chi già conosce, il tuo lavoro è sempre un amico. Invece mi sta scrivendo questo signore anziano che non conosco e che mi sta facendo una cosa bellissima. Mi sta periodicamente inviando tutto quello che vede dopo aver letto un percorso, un itinerario. Cioè lui legge un itinerario e ovviamente vede dei ricordi, vede delle immagini, gli tornano in mente delle sue esperienze dell'infanzia, della giovinezza, dei rapporti che ha avuto con delle persone, e mi sta raccontando di questi mondi. Ecco, lui mi sembra che stia facendo il percorso più bello. Ovviamente tutti questi ricordi non c'entrano niente con quello che io avevo in mente, ma sono stati percorsi per lui, cioè sono percorsi che lui ha visto grazie alla mia poesia. In questo senso, dicevo prima, veicolo, no? Poesia come mezzo visionario, ecco, per far ritrovare se stesso il lettore. Sono felicissimo di questi messaggi che mi mandano.
Bellissimo, grazie, grazie a tutti. C'è già Angelo Sant'Angelo che voleva
sì.
Ecco, buonasera, puoi anche aprire il video, perché così, oltre alla pura voce, magari riacquistiamo un po' del corpo.
Un attimo.
Va bene anche...
Ci sei,
ti vediamo.
Sì, ci sono. Sì, buonasera Tommaso. Io volevo, a proposito appunto di questa perdita di cui tu parli, vorrei ecco condividere con te una percezione che io ho potuto ravvisare leggendo questo libro. Ovvero è come se io mi fossi sentito, come se mi tuffassi appunto leggendolo in questo mare di linguaggio, come tu anche hai detto in un tuo discorso circa la poesia, un discorso piccolo sulla poesia, in cui appunto tu dici che i poeti possono essere considerati come dei navigatori, come dei logonauti appunto, bizzarri viaggiatori che... in questa ricerca sempre spasmodica, come se non si accontentassero mai di una meta, e nel momento in cui si mettono alla ricerca di questa meta, nel momento stesso in cui lo fanno, è come se distruggessero la stessa barca in cui si sono fatti appunto pilotare. Quindi io ho notato proprio questo, cioè questa ricerca della parola pregna di significato, in cui appunto si può vedere come non c'è una sorta ecco di navigazione, ecco, navigazione verso una prospettiva, verso una mappa, per cui la parola riesce a scandagliare tutto il mondo, a partire dal catrame, il cemento umano di cui tu parli, fino ad arrivare appunto ecco a queste stelle ignote, questo infinito possibile. E quindi, e poi ti volevo fare una domanda. Ho notato anche che all'interno della poesia prevalga un ossimoro tra visione e cecità, cioè da una parte c'è la vista della terra, ma nel contempo stesso in cui questa terra si cerca ecco di raggiungerla, ecco che scompare. Quindi non so se è una mia impressione così a caldo o se tu puoi confermarla. Ecco tutto, grazie.
Ti ringrazio Angelo, le tue parole mi confortano davvero, grazie, grazie mille. Mi fa piacere che ti abbia colpito quella metafora un po', così, un po' anche se vuoi, un po' giocosa, no? Dei poeti come logonauti, come navigatori dei linguaggi. E se ti ricordi lì aggiungevo anche che la barca della poesia deve fare sempre acqua un po', no? Deve comunque imbarcare sempre acqua, cioè deve essere una barca che... si fa in qualche modo come dire, sempre a rischio di naufragio, no? L'acqua del mondo deve invadere il naviglio che solca, quindi deve essere una lingua non asettica del mondo, ma una lingua fatta di mondo, impregnata di mondo, e che continuamente perde pezzi e li ricostruisce. Questo lo dicevo, per esempio, prima avete sentito sicuramente quando leggevo, perché questo per me è davvero qualcosa di pratico, come dire, di concreto. Quando uso queste parole a volte sembrano metafore, ma io non intendo proprio delle metafore, intendo proprio praticamente dire qualcosa. Quando avete sentito una poesia, qualche poesia fa che ho letto, in cui dicevo anche, la sto cercando, scusatemi, anche la pioggia, ma anche la pioggia fa parte del processo, vi ricordate? Dico, oggi sei tornato, aspetto che tu parli, piove, ma anche la pioggia è parte del processo. Questo verso non è mio, è di Bound, è l'inizio di Pisanos, no? È il ticchettio della pioggia nella gabbia, no? E lui dice, also the rain is part of the process. Ecco, allora in questo senso dico pezzi di lingua degli altri, capito? Proprio la poesia è fatta di linguaggi che non sono miei. E quando parlavo anche, quando ho scritto, avete sentito Zagai, frammenti di Zagai, e quello è proprio un brano tratto da un trattato di, molto bello di preistoria di Leroy Gourin, che è un grande studioso di cultura paleolitica e di archeologia appunto preistorica. Proprio pezzi di linguaggio inseriti però e resi uno da cosa? Da questo viaggio, da questa esigenza di raggiungere un orizzonte. Cioè la poesia viene sempre da un'esigenza, verso qualcosa, verso un destino, verso una linea che appare e scompare. Tu dici, bellissima quella suggestione, non ci avevo fatto caso. Di sicuro, insomma, se la poesia raggiungesse la meta e la raggiungesse per davvero, la poesia finirebbe, no? La poesia finisce. Ma la poesia finisce ogni volta che la si scrive, però poi anche ricomincia, no? Quindi la poesia è mossa da voler vedere qualcosa. La mia amica Carmen Gallo, che ci segue, sta traducendo Eliot, c'è un brano bellissimo, dice I would see a sign, we would see a sign, no? Vogliamo vedere un segno, dice Eliot in una poesia, no? We would see a sign, vogliamo vedere qualcosa. Eppure quando lo vediamo, l'abbiamo già... è già buio, è già cieco, vogliamo già vedere qualcos'altro. La poesia è questa indisciplina del desiderio, disciplina del desiderio sempre nascente, no? Sempre da ricominciare. E come dici tu, in questo libro provo a far vedere come ogni percorso in realtà è un ricominciare. Tu sai che uno dei titoli possibili di questo libro, poi scartato, era appunto La notte prima, proprio perché mi interessava l'idea di descrivere non il momento in cui si arrivava, ma quella tensione erotica, emotiva, della notte prima di arrivare nella propria terra, nella propria patria, no? In cui la vedi e non la vedi più, come dicevi tu, no? La vedi e la sogni ancora, già ce l'hai nelle pupille, ma è tutta nella tua mente. Ecco, quella, in quel gap, in quell'intervallo c'è tanto di questo libro. Però mi spingi a leggere, se mi permetti, Tommaso, ancora qualche testo dalla sezione del viaggio a questo punto. Che
certo.
Mi spingi verso 1492, che è anticipata da questa immagine, come vedete, un quadro bellissimo di Courbet, in cui si vede appunto, è in realtà un autoritratto di Courbet a Palavas, che saluta, che cosa saluta? Saluta il mare, saluta... Non c'è niente all'orizzonte, è come se salutasse l'orizzonte. Disse addio o aspetta che qualcuno arriva. Ecco, in tutto questo inizia il viaggio, questa riscrittura di 1492 del primo diario di bordo di Cristoforo Colombo. Questo viaggio incredibile di cui non finirei mai di parlare. Vi leggo una poesia. No, vi leggo un paio, due o tre poesie da questo viaggio. 1492. Granada è presa. La regina ha detto che si parte. Mi darà 3 navi, 100 uomini e Dio non risparmierà la sua grazia perché parto per dare oro e gloria all'immensità di lui. Andrò ad est della zona torrida, verso le Indie, verso il Katai. Tutto questo lo abbiamo le carte parola per parola su due legni che vennero a noi da Oriente. E di conseguenza potremmo dire che il perimetro della Terra si può fare in linea retta verso il sud e poi ad est nel mare aperto fino a dove Marino impugna e corregge Tolomeo. 27.500 stadi con la massima diligenza. Sono persuaso che di lega in lega le nostre carte saranno infine tracciate in una sfera. Partiamo, è venerdì, alla barra dalle 8 del mattino. Andammo con forti vele di mare e vento verso sud, poi sud-ovest e poi a sud quarta di sud-ovest. Il timone uscì di posto e dissero che dava gemiti d'acqua, che qualcuno fu sorpreso a tramare. Chi scrive qui conosce che ci furono inganni, macchinazioni. L'ammiraglio disse che la nave era insicura, ma è l'uomo davanti al vento quello più esposto al vero. Quando viene a noi la terra? Quando viene cielo e basso orizzonte di case? Siano braccia, siano occhi, occhi a moltitudini, sono mondi nel mondo ricevuti. Apro il cassetto, apro la bocca, apro l'anta, lo spacco, la porta, fra le cosce, il libro, la pagina, la lettera, la rinuncia, la povertà. Ovunque e dappertutto, in ogni dove io trovo terra e ancora terra mi manca. Questa notte ho sognato la terra nuova, ho sognato la terra buona. Non aveva i piedi, era sepolta, era un prato, si muoveva, era un fiume dolcissimo, era un cavallo, era più bella di Dio. Era un gigante, era un'enorme regina e dormiva dentro la terra a gambe aperte, aveva le braccia di neve. Il mare è liscio, il mare è un fiume, l'aria è dolce e gradevolissima. Proseguì fino a che riconobbi che la creduta terra era semplicemente il cielo. Non mi credono. Gli parlo, calcolo, scrivo, ci inoltriamo nel cieco mare e luccicano le onde, sono rubini, oro, perle, c'è l'erba nel mare, ma non mi credono. E se questo mare non finisse? Se ci fosse altro mare, oltre il mare, oltre questo azzurro e nero e buio e luce spazi, altro azzurro e nero e buio, altro solare e ancora più vasto, rifrangersi d'orizzonti. Dicono che per legge fra due terre si tenda il mare. Se non vi fosse terra, non vi fosse limite, se ogni limite non fosse che accecante oppure opaca mobile, superficie in un tragitto di una mente senza fine mai. E se questo che calcolo e conduco a furia di matematiche, compassi e mappe non sia che uno dei possibili cammini fra mare e mare, l'errore essendo un bene moltiplicato altrove. E se io procedo? E se io indietreggio? E se io già sono da sempre nel mare come chi si è perduto?
Grazie.
Grazie.
Qui volevo grazie a voi ragazzi. Volevo aggiungere solo un aneddoto, visto che siamo, come dire, in diretta con Catania e con forse tanti altri posti, ognuno nella mente, no? Ognuno di noi ha il suo posto ed è qui insieme. Voglio dirvi che la poesia che ho scritto, Quando viene a noi la terra, quando viene cielo e basso orizzonte di casa, è stata proprio scritta nello stretto di Messina. Fra, fra proprio Napoli e Catania, non, arrivando proprio alla Sicilia, in un viaggio di notte in mare bellissimo, uno dei ricordi più forti che ho, svegliandomi quindi all'alba e vedendo questa Catania all'alba, io ho scritto questo testo proprio immaginando, no, l'arrivo a Catania. E quindi sono contento, insomma, che la prima presentazione di questo libro sia proprio con voi.
Infatti il cerchio si chiude, incredibile. No, ma se sei d'accordo, io aprirei anche a chi del pubblico vuole intervenire, perché già qualche intervento mi è arrivato, già io partirei, certo, proprio dalla prima segnalazione, che secondo me proprio mi colpisce per la puntualità, perché c'è Federico Caruso, se c'è, che mi ha scritto. Puoi accendere il microfono e anche la webcam, se vuoi. Eccoci.
Ok, non era... Mi sentite?
Sì.
Sì.
Ok. Ciao Tommaso, grazie e complimenti innanzitutto. La mia domanda è legata proprio alla pertinenza e all'attenzione calibrata con cui tu usi gli elementi linguistici appartenenti a campi diversi da quelli del tuo background. Io proprio lo dico da archeologo, davvero una scelta ponderata. La scelta di questa chiave di lettura e di scrittura ha una ragione particolare?
Sì. Questa è una domanda, diciamo, che su cui vorrei avere il tempo di 6 mesi di lavoro. Non sto scherzando. Diciamo che in me, da molti anni in realtà, forse da favole in qualche modo, almeno all'altezza di favole, quindi parlo del 2008-2007, è chiara che la poesia non poteva essere un discorso di una voce unica e sola che, come dire, prosegue da un alfa a un omega, no? No. Ho sentito sempre l'interruzione del discorso come un fondamento della scrittura della poesia. Come dire, la necessità per chi scrive oggi, almeno a me pare, poesia, la necessità di interrompere il discorso, di non lasciarlo fluire, di non farsi imprigionare nel rotolio automatico della sintassi. Ok? Quindi, fin da favole, in effetti, ora che mi ci fai pensare, lavoro sul mettere insieme pezzi di testi degli altri anche, no? C'è una poesia, per esempio, con cui chiude... Scusami, Favole è questo libretto del 2009, tanto è ancora disponibile in rete. Poi magari, se vuoi, Federico, te lo mando, se mi scrivi.
Grazie.
In cui proprio cito e monto una poesia di Celan, di Paul Celan. Perché io venivo da un contesto, quello della mia formazione degli anni 2000, in cui sentivo che la parola era falsa, la parola suonava, la parola pubblica soprattutto, era una parola completamente perduta, completamente catafratta in milioni di schermi ridicoli e senza consistenza. Sentivo che se aveva un senso la poesia, aveva senso come opposizione a quella falsità, a quella parola del discorso automatico e del discorso anche politico, del discorso quindi del promettere il falso, insomma. Io sono cresciuto nel ventennio, segnato, no? Dalla retorica dello spot televisivo berlusconiano. No? Non dovete dimenticare questa cosa, per me è stato significativo. Cioè, la mia vita politica dai 10 anni in poi, praticamente, è stata segnata da questo cumulo enorme di stronzate nel discorso pubblico. E allora l'idea era, che non si è rotto neanche adesso, sia chiaro, però l'idea è che la poesia doveva fare qualcos'altro, doveva corrispondere con un linguaggio capace di rompere con questa continua anodina falsità, e che provasse a dire, io dico il vero, è un po' superbo, però, perché dire il vero si apre a tanti problemi, però dire la verità, dire qualcosa che avesse un peso almeno, un peso esistenziale, ecco, almeno una verità esistenziale. Allora, in che senso mi sono avvicinato all'archeologia, Federico, e alla scrittura dell'archeologia? La scrittura dell'archeologia è interessantissima perché è l'unica scienza che programmaticamente distrugge quello che trova. E questo è una cosa straordinaria. Cioè il vero dell'archeologia è immediatamente, come dire, falsificato dal discorso dell'archeologo. L'archeologo non può che distruggere lo strato di cui pure dice la verità nel libro. Allora a me questa cosa interessa moltissimo il discorso dell'archeologia. Non solo quindi l'idea della stratigrafia, che per me è il manuale di come bisognerebbe leggere un testo. Cioè io prenderei il manuale di stratigrafia, lo darei a lettere e direi ragazzi, invece di leggere i manuali idioti di retorica, leggetevi manuali di stratigrafia. È chiarissimo. Stratigrafia. Allora, in questo senso, come dire, l'idea della stratigrafica, cioè della stratificazione del testo, cioè educare a una lettura in profondità, varie ere geologiche, no? E ognuna distrutta dall'archeologo che la dice, no? Allora, in questo senso io trovo che l'archeologia sia una delle scienze più affascinanti, come dire, perché offre un modello per me molto vicino a quello che io sento essere la lettura di una poesia. Poi aggiungo e chiudo, ci sarebbe molto da dire anche sulla composizione, ma insomma non c'è tempo adesso. L'idea molto profonda del fatto che quando uno legge una poesia, almeno a me capita così, quando io leggo una poesia, sento che qualcosa della mia vita prende forma, ma al contempo qualcosa si perde per sempre. Come se leggere una poesia fosse fare esperienza di questa distruzione di cui dico, ma prima di tutto proprio dentro di sé. Cioè qualcosa di se stesso viene visto e viene al contempo perduto. Allora, come dire, viene perduto per sempre. Allora in questo senso mi sembra che la metafora dell'archeologia per me è fertile. Non so se ti ho risposto, Federico.
Sì, assolutamente. Cioè, chi scrive solitamente si muove nell'ambito di un suo, diciamo, background. Qualche volta capita anche a me di essere affascinato, per esempio, dai linguaggi tecnico-scientifici come quelli legati alla medicina o di aspetto legale, se non ultimamente al diritto amministrativo. Non so il perché. Però uscire al di fuori della propria comfort zone effettivamente è un modo anche per rinnovarsi e per trovare nuovi stimoli nella scrittura. Quindi complimenti di nuovo per il modo in cui ne fai uso, perché è veramente molto appropriato. Ciao.
Ti ringrazio, ti saluto Federico. Beh, è importante, attenzione, non è però, ecco, un lavoro sui linguaggi mosso dalla semplice, così divertita curiosità di entrare nei mondi linguistici altrui. Non sento di avere questa, io personalmente non sento di avere questa curiosità linguistica fine a se stessa, dico. È sempre perché un certo tipo di linguaggio in un certo momento ha un suo peso che mi interessa, non so come dire, no? Mi interessava la preistoria e il linguaggio della preistoria perché ritengo che avesse a che fare con la malattia e quello che è accaduto a quel mio amico, ok? Quindi ecco perché la preistoria. Mi interessa il diario di Colombo non perché così mi appassiono al linguaggio del Cinquecento, ma perché ho bisogno di un linguaggio altro per uscire da una gabbia di realismo in cui mi sento costretto, ok? Quindi c'è sempre un'esigenza esistenziale comunque, che muove la curiosità verso la lingua. Non c'è un atteggiamento catalogatorio in me o di mera curiosità linguistica, ecco. Forse in questo senso c'è una differenza con certe altre scritture che si fanno in Italia, che magari invece hanno proprio nell'attenzione catalogatoria e nello spirito di curiosità linguistica il loro cuore, ecco.
Grazie. Adesso volevo intervenire, mi ha chiesto dalla chat Francesco Ottonello. Se può aprire il microfono.
Eccomi, ecco. Mi sentite?
Sì.
Eccomi, ciao Tommaso. Sono contento appunto di questo incontro. Ciao. Raccogliendo un po' gli stimoli di questo incontro e anche le parole di Tommaso al di là della lettura del libro, appunto volevo farti una domanda sui temi di paura e coraggio, Però proprio sentendo queste ultime parole, non so adesso bene come, forse a proposito, ecco, di dire il vero, mi è venuto in mente Esiodo. Magari, ecco, non ti aspetterei questo nome. In quest'ultimo periodo ho riletto Esiodo e proprio lui dice questo fatto di dire il vero, lui vuole dare i nomi e dire il vero. E poi Esiodo è il primo poeta di cui abbiamo peraltro una biografia davvero, cioè un poeta esistito, no? O almeno nel mondo occidentale. E quindi mi ha colpito poi questo fatto di dire il vero e poi lui dice che lui vuole dire tate onta le cose presenti, tate somena le cose futuri e prote onta, cioè le cose passate. E mi sembra che anche nel tuo libro ci sia questa dimensione, questa pluridimensionalità, questi itinerari che vanno, sono nel presente, vanno nel passato e nel futuro. E appunto a proposito di questi itinerari delineati, che siano urbani, mentali o verso l'esotismo, le stelle glaciali, ho avuto come una sensazione che ci sia un elemento di impedimento al vero e proprio arrivo, al congiungimento, all'approdo. Quindi mi chiedevo se, poi mi direi se sei d'accordo, non so, a me è sembrato questa impossibilità di giungere, essendo appunto forse perché le stelle sono glaciali, quindi irraggiungibili, poi non so cosa intendi esattamente per stelle glaciali, o essendoci forse una volontà più nella tensione di arrivare alla meta che non una vera e propria brama della meta. Quindi mi chiedevo, non nasconde questo una paura della meta? Perché compiacersi della tensione è davvero l'unica cosa possibile? Manca il coraggio, forse è inutile il coraggio? Insomma, era questa la domanda. Non so se sono stato...
Molto chiaro, Francesco.
Confuso.
No, per
niente. Si è capito qualcosa.
E grazie, sì. Sono domande addirittura che vanno quasi nel personale. Infatti, per me la tua domanda mi porta proprio a riflettere su davvero Tommaso, ecco, più che quello che ho scritto. Sì, quindi ti ringrazio e me la terrò da parte per tornarci fra me e me. Mi fa piacerissimo che tu abbia citato Esiodo per due ragioni. Uno, perché sicuramente è stata una delle esperienze di lettura più esaltanti della mia vita, per come posso averlo letto nelle traduzioni, con qualche brano veramente rubato al greco, ma insomma pochissimo. E già però così per me è stato il segno famosissimo in cui dice proprio dire questo, perché tu sai anche raccontare quando, no? Quando è il momento. Quindi questa idea della parola della poesia legata proprio alla verità del falso. Cioè io concludo il libro, diciamo l'ultima poesia del libro, con le parole vere e false amate insieme, no? Proprio in qualche modo riferendomi a quell'Esiodo. Però Esiodo mi riporta a un'altra cosa. Forse lo ricorderai, chi non l'avesse letto, veramente chiuda questa conversazione e vada a leggere. Non so se ancora Riccardo Emmolo è in linea, ma lui lo conosce benissimo, il dialogo di Dialoghi e Leucò, il dialogo fra Esiodo e Mnemosine, Esiodo e Memoria, che è uno degli apici dell'arte novecentesca, ma il dialogo fra il poeta e la memoria, fra il poeta e quello che diceva con Gianluca Furnari, no? E i passati, no? In Mnemosine. E dice a un certo punto, ce l'ho proprio sotto gli occhi perché è un brano che ho, dice proprio così, no? Dice, Esiodo, ogni giorno io ti trovo quassù, parla a memoria. Altri prima di te ne trovai su quei monti, sui fiumi brulli della Tracia e della Pieria. Tu mi piaci più di loro. Tu sai che le cose immortali le avete a due passi. Esiodo risponde, non è difficile saperlo, toccarle è difficile. Ecco, allora, in qualche modo, qui rispondo anche alla seconda parte della domanda di Gianluca, no? Il coraggio di toccarle, no? È che è proprio difficile toccarle, no? Che una volta che le hai toccate, quelle cose immortali di cui sempre parla la poesia, la poesia non parla mai d'altro che di dei, non è un caso che appunto possiamo fare a meno di usare ormai i nomi di Dio, perché tutta la poesia parla nient'altro che degli dei, no? Di queste forze che trascinano l'uomo nella vita, no? Che sono gli dèi, sono le forze, insomma, della vita mortale, le forze mortali della vita a toccare. Perché quando le tocca si rivelano poche cose. Non è tanto paura, credo, di raggiungere la meta. Paura di, in qualche modo, avere a che fare con il corpo del raggiungimento, il corpo morto della fine. Ma è che proprio quando le tocchi le cose, cioè quando le riesci ad avere vicine, sono poca cosa. È come se avessi solo toccato la spoglia, il guscio, l'osso della seppia, per dirla con un linguaggio della poesia del Novecento, no? L'osso della seppia. Invece, quando le tocchi proprio, hai dimenticato di vedere che le stai toccando e ti accontenti, no, di averci provato. Quindi, insomma, la sfida è che è sempre un riaprire, no? Ogni volta che le tocchi, sei arrivato e tocchi che non hanno più quella forza. E allora devi ricominciare per poter stare nel processo della ricerca, che è l'unica forma di avvertimento di quella potenza. Il dialogo con memoria esiste, cioè finisce con queste parole, no? Esiodo dice: tu parli, Melete, e non posso resisterti. Bastasse almeno venerarti. E Mnemosine dice: c'è un altro modo, mio caro. E quale? Prova a dire ai mortali queste cose che sai. Così finisce il dialogo. Prova a dire, tu se sai dire, dillo, dice un poeta, Giuliano Mesa, no? Riprendendo, credo, da queste parole. Prova a dire ai mortali queste cose che sai. E soltanto fin quando si rimane nel tentativo che si può stare in prossimità di memoria, capito? Ci si può accoppiare con memoria. Nel momento in cui si arriva e si tocca e si confronta con il corpo morto, è già finita. La meta non c'è, la meta sprofonda. Vi volevo leggere a questo proposito un testo, poi magari se ci sono altre domande le accolgo volentieri, ma c'è un testo che fa proprio parte, che dice questa cosa, ed è il testo di pagina 105, perché è il libro, ed è dell'ultima sezione. Lo voglio solo leggere perché ha a che fare con questa povertà del toccare, no? Il toccare e vedere che non si è toccato niente, che in realtà non si è riusciti a prendere il nume, no? Che spira d'ambrosia e che continua a sfuggire. Il transessuale brasiliano sta finendo il proprio taglio dal parrucchiere cinese e ridono nel rumore del phon. Da una finestra, invece, qualcuno litiga, alberi poi, con il cielo come la strada, con le nuvole, perché noi amiamo le nude colline, i tronchi storti, il riso pieno degli ubriachi che di notte cavalcano il secchio bucato dei sogni. Noi amiamo coloro che vennero per non tornare più e il grande inutile palo coronato di luci accese a mezzanotte oltre la ferrovia. Infine, quando avvicinammo la mano per toccarli, per averli più prossimi come cosa viva e vera, li trovammo macchiati di sangue dentro una buca. Avevano la voce delle api, dei conigli, delle rondini.
Ti ringrazio, veramente tutti quelli che sono intervenuti. Purtroppo mi trovo nella spiacevole posizione di dover notare che appunto sono fatte le 8, ma è stato incredibile, è stato un incontro veramente ricchissimo, un dialogo sempre in divenire, da cui io veramente torno tanto arricchito con il desiderio di ritornare al testo. Spero anche che, scusate perché nel mentre... spero che appunto l'incontro di oggi abbia spinto anche i tanti che si sono messi all'ascolto verso un interesse, una curiosità verso questo libro, che è proprio un viaggio, è proprio un'esperienza, come dicevi tu. A me colpisce e interessa tanto approfondire questo, anche nel mio, cioè nel mio piccolo, nel mio voler crescere da un punto di vista di voce poetica, in un mio ritrovarmi. Se sei d'accordo, io concluderei proprio prima delle ultime parole finali con cui ci lasciamo per i prossimi appuntamenti, le cose insomma un po' più tecniche, più noiose, però finire con qualche testo, se sei d'accordo. Niente, insomma.
Certo, certo, grazie veramente infinite di questo tempo dedicato a questo libro. E vi lascio con due o tre poesie tratte dall'ultima sezione, che è la sezione paradossalmente che forse amo di più, è la sezione più che mi riporta, no, al mio me senza di me, per cui mi ha liberato, diciamo così. E sono poesie storte, poesie forse che non funzionano tutte bene insieme, ma al contempo mi piacciono proprio perché sono così disfunzionali. Arrivano dal paese molti pianti. Da dove arrivano questi pianti? E sono vento. Arrivano dal paese molti canti. Da dove arrivano questi canti? E sono vento. Sono tornato qui, fra i muri, i tombini e i motori, fra gli edifici alla fine di una città, fra i termovalorizzatori e i campi spogli, a casa, nel cemento, fra strade, boiler, anni e tavoli, fra le facce delle tante, delle molte moltitudini pulsanti, io, tu, noi, voi, essi, persone, per chiudere gli occhi e ripetere. Lancerai contro di lui una freccia e lo mancherai, passerai, è solo vento. Ho tempo e guardo gli occhi di un animale. Fuori ci sono i rumori, la portiera, la macchina, i passi, le voci. Due donne e la pioggia sulla strada che cade. Guardo e dentro c'è qualcosa che si disgiunge, si riallaccia. Qualcosa che si disinnesca, si ritrae, si convoglia. Che nella luce scalda, nei rumori accentra, un cuore che pompa la musica opaca degli organi e la città. Mentre scrivo tutto questo, si muove, accelera, si sposta. Remoto è un pomeriggio di luce, mi dico cresce, ci sono vuoti, salite, anche nel tuo sguardo, buchi e macchie, smottamenti. Ho tempo, guardo questa pianura vivere e non desidero niente che non sia questa pianura vivere. Le nostre parole stanno per raggiungerci. Dal primo grugnito, dal primo bramito, al più profondo silenzio tra due amanti che, ultimi, si cancellano. Ogni cosa che è stata detta arriverà alle nostre porte e darà colpi e colpi per entrare e farsi carne. Stanno arrivando. Non sfuggiremo. Ce le troveremo fra le mani come un'ascia, un masso, una carezza, pronte a distruggere, a ricostruire, poi ad esplodere il sogno che le volle false e amate insieme. Le nostre parole stanno per raggiungerci. Siate pronti, dite loro il vero. Grazie a tutti davvero.
Grazie a te, grazie ancora, grazie a tutti per la presenza, siamo in 60, vi ringraziamo, vi ringrazio e ringrazio ancora Tommaso per la sua presenza. Ne approfitto per lanciare il prossimo incontro, perché Ora Poesia Pura Voce continua e ci rincontreremo già giovedì prossimo per l'incontro, il dialogo su Quando cadranno i rumori di Erika Donzella. Come abbiamo potuto vedere oggi, veramente, in un dialogo la poesia ritorna a essere esperienza, no? E le parole potrebbero non finire mai. Io l'ho scoperto, ma appunto in un'esperienza di dialogo così, con delle voci contemporanee, si riscopre sempre qualcosa di nuovo. Quindi è un'occasione veramente che consiglio di non perdere. E quindi ci rimandiamo a questo appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 18.30, sempre su Zoom, col link che noi invieremo sulle varie pagine social del Centro di Poesia Contemporanea di Catania. Vi ringrazio ancora e buona serata a tutti.